Allora, buongiorno a tutti, inizio immediatamente visto che i temi sono tanti, sono stati anche ben introdotti dagli interventi che mi hanno preceduto, dalle introduzioni che mi hanno preceduto. Due premesse: mi sono un po' abituato negli ultimi anni ad un pubblico di studenti universitari, quindi vanno tra i 20 e i 25 anni, sono nati negli anni 90, per cui anche dalle slide vedrete alcune cose non sarà necessario spiegarle tanto, ma a loro sì, e anche a noi effettivamente può servire ricordare o focalizzare, porre l'attenzione su alcuni passaggi, anche perché li abbiamo vissuti in un'ottica forse anche un po' distorta. Perdonerete se qualche slide è in inglese o qualche titolo è in inglese, ma gli ultimi corsi hanno visto anche un forte afflusso di studenti internazionali, cosa che ha dato sicuramente anche una maggior ricchezza anche ai dibattiti che si sono avuti in aula. Se c'è qualche titolo in inglese mi è sfuggito. Perdonerete anche la complessità, ma contate che questo sono cose che in università spieghiamo in circa 8 ore di lezione e proveremo a fare un percorso di un'ora e un quarto, cercando di comunque non banalizzare gli argomenti. Anche i due libri di riferimento sono molto diversi tra di loro, anche per l'ampiezza e l'ampiezza dei temi ne risente.
Comunque, sono in università?
Come?
Qual è il tema dei corsi in università?
Ci sono i corsi di informatica giuridica tradizionale, sia nella versione base sia nella versione avanzata, e poi da quest'anno è stato riorganizzato anche il corso di Smart Cities, che è un corso completamente in inglese. Ecco, le Smart Cities sono la mia passione più recente, sono riuscito a non inserirle in queste slide, ma il tema avrebbero comportato un ulteriore aggravio di complessità. Allora, quando mi è stato chiesto di scrivere un libro sulle guerre cibernetiche, mi sono trovato di fronte alla prima grande domanda: ma le guerre cibernetiche esistono? No, perché effettivamente ne parliamo tanto, si parla tanto di guerre cibernetiche, ultimamente meno, però qualche anno fa se ne parlava di più, ma che cosa sono effettivamente le guerre cibernetiche? E poi, in base anche al libro del professore, come le tecnologie di oggi possono essere utilizzate dal potere? Su questa mappa poi ci torniamo. Inizio sempre i miei incontri, le mie lezioni anche in università con questa citazione di Thomas Pynchon, che è molto indicativa, è molto chiara, no? Aiuta anche a dare un framework, a dare un orientamento a tutta la lezione. Se riescono a farci fare la domanda sbagliata, non avranno bisogno della risposta. Questo è centrale quando si parla di disinformazione, perché tutta la disinformazione si basa anche su questo punto. Se noi ci interessiamo di temi irrilevanti, se noi dibattiamo di argomenti che non hanno poi una ricaduta concreta o sono buttati nel dibattito pubblico semplicemente per distrarre, e su quelli possiamo anche arrovellarci finché vogliamo, ma non è quello che dovevamo chiedere a chi ci governa, e chi ci governa ovviamente non dovrà darci alcune risposte. Inizio con un'altra dei miei interessi di ricerca più recenti, che è il cosiddetto deepfake. Il deepfake è una tecnologia, è un algoritmo che si basa sulla capacità di prendere immagini e foto, tante immagini, per questo che funziona bene con le celebrità, perché le celebrità abbiamo tanti minuti di video, abbiamo tante espressioni diverse, però con questo deepfake si possono prendere queste immagini, prendere queste espressioni facciali, riconoscerle e imparare a modificarle. Si può in particolare, questo è un esperimento che ha fatto un ricercatore, ha preso la foto della fidanzata, ha preso le immagini, le foto della fidanzata e l'ha fatta partecipare ad un talk show. Ci vuole un po' di tecnica, ci vuole un po' di informatica, perché, e anche ci arriveremo anche dopo, non si può pensare di parlare di tecnologie senza avere una conoscenza almeno di base di come funzionano le tecnologie. Quindi si prendono i due video, si prendono due cosiddetti encoder, si deriva un decoder e lo si intreccia, lo si mischia, molto semplice in realtà, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti, per la capacità, per la possibilità di questo strumento. Un'altra cosa su cui facevo porre l'attenzione è: come società noi siamo abituati tranquillamente a dubitare di un testo o a dubitare di una foto. Fin dai tempi di Stalin le foto sono state ritoccate e abbiamo dimestichezza con fotomontaggi di vario tipo, però non siamo pronti a dubitare di un video, perché ci vuole una sofisticazione maggiore che non abbiamo mai avuto, e non siamo pronti a dubitare della voce. Eppure ci sono già stati almeno 3 casi noti in cui una voce è stata ricreata, la voce del capo di un'azienda ad esempio, ed è stata utilizzata a scopi fraudolenti per spostare somme di denaro, con anche chi si è ritrovato su 2 telefoni diversi ad avere il capo da entrambe le parti e a dover capire quale fosse quello reale e a quale prestare credito. È un tema molto recente, per cui diffidate da tutti coloro che sono esperti di deepfake da più di 3 anni, perché non esisteva 3 anni fa, e le tecnologie stanno migliorando man mano che le stiamo addestrando. È necessario allargare un attimo il campo di indagine e vedere in che scenario ci stiamo muovendo. È uno scenario molto vasto che cerco di riassumere in breve. Questa è parlare di industria 4.0 è in qualche modo dare un'etichetta, ma è anche un modo per dare degli elementi su cui possiamo capirci. Le tecnologie si sono evolute e con esse si è evoluta tantissimo la capacità dell'uomo di intervenire anche su alcuni aspetti della vita fisica e affiancandole una dimensione digitale che prima ovviamente non esisteva. Combatto tanto anche l'utilizzo disinvolto, ma a volte proprio poco preciso, di termini. Parliamo tanto di reale e di virtuale, ma il digitale non è quel virtuale della pura possibilità, della pura teoria, della pura ipotesi. È molto più corretto parlare di dimensione fisica, quindi qualcosa di fisico, di un mondo fisico e di un mondo digitale, che non sono più separati tra di loro. Non si può più escludere il digitale dal mondo fisico e sono sempre più interconnessi, sempre più interlacciati. Oggi la connettività, l'informatica, ma soprattutto la connettività, porta alla cosiddetta rivoluzione dell'industria 4.0. Ma come si può analizzare tutto questo? Ci sono studi che puntano a valorizzare quello che è l'impatto delle nuove tecnologie con il grado nostro di impreparazione o il grado di incertezza che vanno a portare. Qui ad esempio sono studi della difesa del Regno Unito, e più aumenta, le due scale sono incertezza e impatto. E qualcosa di molto incerto ma con un grandissimo impatto, ad esempio, è l'utilizzo, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Oppure è interessante l'erosione della sovranità statale. Che le due cose poi siano intrecciate ovviamente diventa un ulteriore tema, un ulteriore punto di dibattito. E altre cose invece, come ad esempio il cambiamento climatico, ha un grandissimo impatto ma un bassissimo tasso di incertezza. Lo sappiamo che c'è, quindi non lo possiamo considerare mettere dove abbiamo messo l'intelligenza artificiale o l'erosione della sovranità dello Stato, perché l'impatto è alto ma è certo. E dobbiamo essere pronti a pensare anche attraverso queste schematizzazioni, attraverso questi sistemi, proprio perché dobbiamo elaborare anche nuovi strumenti per capire la realtà e per fronteggiarla. L'altro è il cambiamento tecnologico, anche questo è stato posizionato al centro perché investe un po' tanti aspetti ed è si collega con tutti gli altri. Una delle più efficaci rappresentazioni di quello che sta succedendo è indicata in questi trend. Sono trend che illustrano quello che già oggi vediamo, ma che sarà il cambiamento dei prossimi decenni, dei prossimi anni più che decenni. Abbiamo un sempre maggior accesso all'istruzione, sempre più persone riescono ad avere una forma di istruzione che prima per loro era totalmente preclusa. Questo apre a grandi possibilità, ma anche a grandi mutamenti di potere. È centrale l'informazione intesa, è centrale l'aspetto dell'informazione digitale, della trasmissione dell'informazione, della trasmissione delle conoscenze. Se alcuni lavori poi sono erosi perché sono ripetitivi e non possono, e possono essere svolti dalle macchine, dovremmo andare verso quella società dell'informazione o società della conoscenza che va a creare nuovi lavori più qualificati, in cui la conoscenza, in cui l'apporto della dimensione umana è centrale. Ovviamente tutto questo è accelerato da un sempre più massiccio, sempre più dirompente, il termine che utilizza la dottrina è disruptive, proprio va qualcosa di distruttivo che va a scardinare il flusso normale o lo sviluppo normale, ma succede all'improvviso e il cambiamento poi è irreversibile, con un grandissimo stress ambientale che ovviamente di cui non possiamo parlare per questioni di tempo, ma che è comunque anche connesso con il tema delle tecnologie, con il tema della blockchain, con il tema di quanto questa informatica, questa informatizzazione del mondo sia poi anche sostenibile. E cambiano ovviamente le popolazioni, le abitudini, il tipo stesso di società. Si va verso quella società dell'informazione che ha delle proprie specificità e delle proprie regole. La centralità dell'informazione presuppone per forza di cose anche la centralità della disinformazione. Vado veloce su questi ultimi aspetti del mondo digitale. Oggi tutto passa attraverso lo strumento digitale. tutto ciò che prima avevamo su diversi oggetti oggi può essere fatto dallo stesso smartphone, che oltre a telefonare fa anche le foto, organizza l'agenda, tiene i contatti, è la rubrica, però non solo, è anche il punto di accesso attraverso cui noi siamo in contatto con le persone che effettivamente conosciamo, vediamo tutti i giorni, i nostri amici, la nostra famiglia, ma anche la politica, l'intrattenimento, lo spettacolo, lo sport, la pubblicità. Tutti combattiamo per avere lo stesso spazio di 5 cm per 10 e tutto passa sullo stesso schermo. E anche questo genera delle conseguenze. Siamo in un momento di grande transizione perché siamo ormai andati da quella che era considerata una small data society, in cui le informazioni erano poche, non esistevano molte informazioni, per altri versi quelle poche informazioni bisognava che fossero molto precise perché erano le uniche di cui si disponeva. Stiamo andando verso la cosiddetta società dei big data o big data society, in cui la quantità di informazioni che si generano, che si crea, è esponenziale, cresce esponenzialmente. Ogni anno vengono prodotte molte più informazioni di quelle dell'anno precedente. Informazioni di tutti i tipi, sia a livello di conoscenza, sia a livello di, banalmente, 100 anni fa il numero di articoli che uno doveva leggere per conoscere un determinato tema era contenuto, ristretto, non tutti scrivevano, non tutti avevano la propria opinione, non tutti potevano mettere per iscritto la propria opinione, ecco. Oggi invece la quantità di dibattito, la quantità di informazioni, poi non necessariamente di qualità, ma la quantità di informazioni è esponenziale. Ma non solo, fa parte dei big data anche la quantità di informazioni che noi mettiamo, ad esempio attraverso le nostre ricerche su un motore di ricerca, su Google. Oggi ad esempio si prevede molto più facilmente quando arriverà l'influenza, andando a vedere quali sono le statistiche di Google. Nella società degli small data, per sapere se era arrivata l'influenza, a posteriori, a distanza di tempo, bisognava chiedere a tutti i medici di base quanti casi di influenza avessero riscontrato, quante persone si fossero rivolte a loro per l'influenza. Erano dati che erano pochi e arrivavano tardi, quando l'influenza ormai era già passata. Oggi possiamo analizzare i dati, Google può analizzare i dati, perché prima di andare dal medico uno magari cerca dei possibili rimedi online, quando non è malato ma ha il sentore che forse potrebbe essere malato, e quindi l'influenza la si prevede in anticipo, cioè in tempo reale, addirittura in anticipo, perché uno cerca prima di essere. È tutto un flusso di dati che le macchine prendono, e le macchine sono macchine, i computer sono delle macchine stupide, ma che fanno tantissime operazioni in pochissimo tempo, milioni di operazioni in pochissimo tempo. Sono fatte per prendere dei dati il più semplici possibili e processarli, e traendone poi delle conoscenze, degli schemi che non potevamo immaginare prima. Perché è utile alla geopolitica? Perché all'interno di tutto questo scenario riesce a darci degli orientamenti, riesce forse a farci capire quali sono i fattori che sono in gioco, quali sono gli attori che sono coinvolti, e dare anche una dimensione spaziale serve per non pensare, cioè per uscire da questa immagine per cui tutto è virtuale, tutto è possibile, tutto viaggia in modi che non possiamo controllare, che diventa quasi magico. non c'è niente di magico, è tutto fatto di sensori, è tutto fatto di cavi, come andremo adesso a vedere. Visto che si parla anche di cyber war, si parla di guerre, è stato necessario approfondire anche questa parte. Arriviamo da questo contesto, arriviamo da un contesto in cui una potenza era egemone e dominava il mondo e ha cominciato a creare delle connessioni tra punti diversi del globo, se vogliamo, una delle prime globalizzazioni. Poi è un po' di moda trovare una globalizzazione, anche una globalizzazione del Mediterraneo, perché il mondo antico era tutto conosciuto, era tutto lì. Questa comunque è veramente una delle prime globalizzazioni in cui tutti gli angoli del mondo erano connessi secondo una precisa un preciso fil rouge che è dettato dalla quella che viene definita come anglosfera, quindi l'emersione di quelli che sono cinque paesi, con a capo prima il Regno Unito e poi gli Stati Uniti, e accomunati anche dalla lingua inglese, che è il motivo per cui oggi dobbiamo fare in università, dobbiamo fare le lezioni in inglese e non in francese come sarebbe stato fino a due secoli fa. Tutto questo in particolar modo esce dalla Seconda Guerra Mondiale. Vi risparmio la parte dell'informatica che mi piace di più, cioè quella dagli anni 30 agli anni 40, mi tocca parlarvi di quella successiva, però il mondo è quello devastato dalla guerra, in particolare l'Europa è il punto del mondo più devastato in assoluto, è quello che abbiamo anche dai romanzi di Thomas Pynchon, che cito sempre, sia nelle lezioni sia anche in alcuni dei miei libri. Abbiamo la corsa allo spazio, la corsa alle tecnologie come strumento per il controllo del mondo. E noi dove siamo in quel periodo? Noi siamo ancora l'Italia che si appassiona della mille miglia e che manda i lavoratori, manda i propri cittadini in cambio di sacchi di carbone. Questo ovviamente lo dico anche per gli studenti in Erasmus che arrivano e che non conoscono questo, magari che non conoscono questo retroterra. È il mondo in cui cominciano a essere posti cavi per il telegrafo, cavi per il telefono, cavi per le telecomunicazioni, e ciò che prima non era possibile diventa possibile. Ricordatevi questa mappa, che non è molto diversa da quella che vedremo dopo. Il centro del mondo si sposta e per l'ultima volta esce dall'Europa, perché l'Europa si è fatta la guerra in casa, e si sposta negli Stati Uniti. Nel 1950 gli Stati Uniti producono il 50% delle merci di tutto il mondo, il 50% dei beni di tutto il mondo. Se ci pensate, oggi hanno sestuplicato la loro produzione, cioè producono 6 volte di più di quello che producevano nel 1950 e contano il 20%. Questo è il periodo in cui si comincia a mettere anche quella che diventerà l'infrastruttura che regge Internet. Deriva da un progetto militare, una rete che doveva sopravvivere anche in caso di collasso di uno dei nodi, però diventa poi, ovviamente, si sviluppa fuori dall'ambito militare, perché diventa una rete di università innanzitutto, che fanno della possibilità di dialogare direttamente, velocemente tra di loro, il motore su cui sviluppano anche la propria autorevolezza, la propria competenza, la propria conoscenza. E è un mondo bipolare, in cui la grande rivalità non è combattuta, non è sotto forma di un conflitto aperto, ma è quella tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, che si combatte anche dal punto di vista tecnologico, anche con il controllo delle informazioni. Il controllo delle informazioni, ad esempio, è anche lo spionaggio. Questo era il mondo della Guerra Fredda, che ovviamente non vi devo spiegare. È anche una guerra di spionaggio. È lo spionaggio che consente agli Stati Uniti di recuperare il gap tecnologico, perché sono i russi i primi che mandano qualcosa in orbita, ma sono poi gli americani che al momento, nel 1950, fanno esplodere qualsiasi cosa provino a utilizzare, però sono poi i primi che vince, sono coloro che andranno per primi sulla Luna e coloro che vinceranno questa sfida tecnologica. Qui abbiamo un simpatico orologio della Germania dell'Est con tanto di registratore per intercettazioni. Quelli sono dei bunker sotto Berlino, in cui si comincia ad utilizzare le macchine, che ovviamente si sono potenziate durante la guerra e si sono evolute, e si comincia a raccogliere anche attraverso le macchine tutti questi dati nuovi, informazioni nuove. Una lotta per il controllo delle informazioni, quello che vediamo poi anche nel film Le vite degli altri. Non soltanto piccoli dispositivi, non soltanto piccole strutture. Questo in realtà ci porterebbe fuori a parlare di sorveglianza, e non è l'obiettivo di oggi. Però, per darvi l'idea, internet poi è fatta anche di questo, è fatta di stazioni di ascolto in cui da qui si può intercettare quello che passa, quello che a noi sembra passare nell'etere e essere immateriale, evanescente, quasi non esistere, come queste ad esempio. È fatto di stazioni di ascolto e di satelliti, perché comunque abbiamo messo tanti satelliti in orbita, e internet ha anche questa componente fisica che ci dimentichiamo. Ovviamente satelliti e stazioni di ascolto che vanno a coprire tutto il globo e che sono parte di quell'anglosfera di cui parlavamo prima. Questa è la stazione di ascolto che più ci dovrebbe interessare, perché si trova in Svizzera, probabilmente è la più vicina è sicuramente la più vicina che abbiamo.
Mi scusi, ma adesso, in questo momento, all'attuale grado di sviluppo, c'è solo l'anglosfera o sta crescendo anche la altra sfera?
Sicuramente sta crescendo, infatti facciamo un percorso cronologico dalla guerra fredda in poi. Ovviamente, se gli americani avevano queste infrastrutture, abbiamo visto prima i bunker sotto Berlino, anche dall'altra parte, anche l'Unione Sovietica ha sviluppato la propria infrastruttura, anche la propria infrastruttura poi di su cui oggi si basa anche l'internet russo e cinese. Però ecco, arrivano anche dopo su molte cose. Qua vi dicevo la mappa di prima dei cavi telegrafici del 47. Questa è la mappa attuale delle dorsali marine, su cui scorre il 99% delle nostre telecomunicazioni, del nostro internet, scorre su questi cavi. Il controllo di questi cavi è fondamentale quando si vuole parlare del digitale di oggi, anche perché vanno a ripercorrere delle strozzature geografiche, i cosiddetti choke point, che effettivamente sono i punti nevralgici del mondo da sempre. Suez, Panama, Djibouti, al largo di Djibouti. E poi tutto il mare cinese, quando poi sconfina con il Giappone, diventa territorio di contesa. Capite che, ad esempio, una delle cose più interessanti sono i nuovi progetti per collegare direttamente il Sud America all'Europa, evitando di passare dagli Stati Uniti, perché questo dimostra chiaramente che il Sud America non ha una posizione di indipendenza geopolitica per quanto riguarda anche la propria volontà, la propria proiezione di collegamento, la propria proiezione di importanza, se non proiezione di forza, all'esterno, perché passa tutto dagli Stati Uniti. È stato costruito così. E perché oggi il 5G è una sfida epocale? Perché il 5G va a scardinare anche, va a scardinare questo. Questi sono i cavi, hanno anche delle strutture interne che sono anche molto belle, dei disegni molto belli. Sono i cavi che ogni tanto vengono morsicati dagli squali e bisogna provvedere a sostituirli, ma vanno appunto a determinare dei punti che sono i punti dove si può intercettare oppure dove si può colpire, perché oggi la nostra capacità, il nostro sviluppo tecnologico non è soltanto quello di prendere le informazioni, ma si può anche andare a colpire i punti dove passano le informazioni con armi. Ovviamente si potevano colpire con armi tradizionali, no? Oggi si può fare anche con armi cosiddette cibernetiche, e se vogliamo parlare di guerra cibernetica è questa, non è l'utilizzo di armi tradizionali per colpire un'infrastruttura, quella è una guerra tradizionale. E qui ad esempio è un collegamento tra gli Stati Uniti e l'Europa, che si fa tutto l'oceano Atlantico e arriva tramite punti ben precisi. E poi capita l'89. Capita perché è qualcosa che non era così previsto, capita ed è da sottolineare perché è un momento di svolta, è un momento di svolta anche se non è stato percepito così o così tanto. Tutti ricordiamo l'89 come un momento di passaggio, come la fine della guerra fredda, però forse non ha comportato ciò che doveva comportare, ciò che lo scrive il professor Bonanatte dell'Università di Torino. Alla fine di una guerra si riscrivono le regole, la potenza vincitrice riscrive le regole, e questo non è stato fatto. Dopo l'89 abbiamo adattato le regole che avevamo, che uscivano dalla Seconda Guerra Mondiale, e abbiamo cercato di darne una nuova interpretazione. Ad esempio, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non è cambiato, le Nazioni Unite non sono cambiate dopo l'89, lo schema stesso del mondo non è cambiato dopo l'89, è rimasta un'unica potenza che ha cercato, questo sì, di cambiare, ha cercato di adattarsi e di adattare il mondo. In un mondo che però, anche per questo motivo, e da una facoltà di giurisprudenza questo riferimento alle regole e alle leggi è fondamentale, in un mondo che con regole vecchie ha avuto di fronte uno scenario nuovo, e quindi è un mondo anche pieno di contraddizioni. Una domanda è: tutto questo serve ancora? Tutta questa infrastruttura che abbiamo costruito serve ancora? Gli Stati Uniti rispondono di sì, perché si danno un obiettivo, dottrina Wolfowitz del 1992. Noi siamo al vertice del mondo, siamo l'unica potenza garante. Possiamo garantire l'ordine internazionale perché possiamo garantire l'ordine all'interno dei lavori dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Possiamo utilizzare la nostra capacità di raccogliere informazioni, possiamo utilizzare la nostra infrastruttura anche per prevedere dei conflitti e per mantenere la pace nel mondo. C'è chi scrive, poi in questi anni ha scritto altri libri per spiegare che era stato frainteso, ma c'è chi scrive che la storia è finita, o almeno si pone la domanda: siamo alla fine della storia? Perché non è più possibile una guerra. Evidentemente dobbiamo dare una risposta negativa a quella fine della storia di cui Fukuyama si chiedeva, perché siamo ancora qui a parlare di guerra cibernetica, e anzi parliamo di guerra dei dazi, di guerra economica, di guerra sul 5G. Abbiamo alcuni fatti che sono da considerare. Si è finito l'ordine bipolare, no, non abbiamo un'unica potenza egemone in grado di controllare, o quantomeno si perde quella possibilità da parte degli attori internazionali, globali, di controllare tutta la rete di attori regionali o di attori locali, perché viene meno un vincolo, viene meno una necessità, la necessità di essere sotto l'ombrello di qualcuno, e quindi anche gli Stati Uniti perdono man mano il controllo su tutto ciò che prima potevano controllare. Aumentano gli attori non statali, di qualsiasi tipo essi siano, in particolar modo le aziende che si occupano di tecnologia, che le grandi corporation di internet, che cominciano a gettare le loro basi dagli anni 90 in poi, Microsoft, IBM, Intel, eccetera. Sempre più le relazioni sono di tipo di network, di rete, e meno verticistiche. Questo, c'è tutto un problema. Ad esempio, ci sono studi sulla differenza tra il potere che deriva da una struttura di vertice verticistica e l'influenza che passa in un modo più blando, viene chiamata soft power, ma non per questo magari è meno capace di ottenere risultati, anzi magari l'influenza, la rete, è quella che porta a dei cambiamenti, o comunque porta a scardinare delle vecchie strutture di vertice, dei vecchi poteri, e quindi abbiamo poteri nuovi, possiamo immaginare poteri nuovi. Come applichiamo le regole che conosciamo? Perché capite bene che si creano molte più zone grigie che sono incerte, non è più tutto nero, tutto bianco, non è mai stato così, però si vengono a creare ancora di più, e oggi ci stiamo forse finalmente focalizzando anche su queste zone più grigie, che il diritto fa una fatica impressionante anche solo a concepire a volte. Abbiamo un mondo che cambia, ad esempio cambiano le vecchie frontiere, si spostano, ad esempio il mondo occidentale, qui indicato come con la NATO, si sposta sempre più verso la Russia. Ma la Russia vede tutto questo in una forma di anche aggressione, e questo ritornerà in gioco dopo. Ci si comincia a chiedere da più parti se questa capacità di influenza, se questa rete costruita su infrastrutture derivate dalla guerra fredda, non si possa prestare a degli abusi. Questo è un rapporto del 99 del Parlamento europeo, che si chiede se effettivamente da parte americana c'è un abuso della loro posizione per controllare a livello anche economico quelle che sono le dinamiche e le relazioni.
Questo è uno dei cardini della nostra costruzione europea, peraltro,
sì.
impedire l'abuso di posizione,
sì, esatto,
specialmente in materia economica.
Questa visione statunitense derivata dalla guerra fredda, derivata dalla loro posizione egemone, comincia subito a presentare dei punti di frizione, di attrito, degli scricchiolamenti che poi deflagrano con l'11 settembre, perché non sono in grado di fare fronte a questo immenso sforzo, si parla proprio di overstretching, quindi di uno sforzo non più gestibile, di arrivare ovunque, di prevedere ovunque, di controllare tutto, di... La risposta che si dà, la risposta degli Stati Uniti, però, paradossalmente, è ancora quella di raccogliere il raccoglibile, cioè proviamo comunque a fare di più con meno. E si danno proprio anche una postura che poi è quella che porta allo spionaggio, anche all'intercettazione massiva degli anni 2000 e che viene rivelata nel 2013 da Edward Snowden come con le sue rivelazioni sull'abuso di una posizione di una le sue rivelazioni su una sorveglianza di massa compiuta dagli Stati Uniti, ma non solo. Questo lo accenno perché mi serve per parlare dei partner degli Stati Uniti, perché è chiaro che in quest'ottica non si riformano nuovi blocchi. Avevamo i cinque occhi, cosiddetti Five Eyes, i cinque occhi della cosiddetta anglosfera, che sono i partner più stretti, e abbiamo dei partner più blandi, tra cui ad esempio anche l'Italia è considerato un partner più periferico, e vuol dire che però altre realtà che diventano però in questo momento emergenti, come ad esempio la Cina, cioè comunque la Russia, fanno parte non dell'ordine unipolare che si immaginava negli anni 90, non fanno parte del contesto internazionale, tutte democrazie, tutte che siedono all'ONU, tutte che vanno d'accordo tra di loro, si formano nuovamente dei blocchi, con relazioni privilegiate e relazioni meno privilegiate, con relazioni più strette e meno strette, in un contesto di anche meno di inferiore certezza rispetto alle situazioni precedenti. È tutto molto più fluido, è tutto più intrecciato, accordi su accordi si sovrappongono creando delle zone in cui alcuni sono partner più stretti, però i cerchi sono disallineati, e quindi ci sono i partner della NATO, che è un'organizzazione difensiva, c'è l'Unione Europea, ci sono i cinque occhi, cosiddetti Five Eyes, ci sono terze parti, ci sono posizioni, stati in posizione anche ambigua o comunque a metà strada, uno di questi ad esempio è la Turchia, in uno schema che è stato definito da Sabino Cassese, e mi trovo personalmente molto d'accordo con questa definizione, di marble cake, ovvero è tutto più fluido rispetto a prima, abbiamo organizzazioni sovranazionali più forti, anche più forti che in passato, se l'ONU è più debole, l'Unione Europea però è più forte anche solo di 10 anni fa, di 20 anni fa o prima non esisteva. Abbiamo regioni che all'interno degli stati hanno un ruolo promotore, un ruolo di spinta molto forte. Abbiamo città, le smart cities di cui parlavo anche prima, abbiamo agenzie private, corporation, quindi aziende private che hanno oggi bilanci molto più grandi di molti stati. Abbiamo questa differenza che si citava prima anche tra la città e la periferia. Oggi le città si assomigliano molto di più tra di loro che non rispetto alla rispetto alla campagna, rispetto alla periferia, alla campagna che hanno attorno a loro. Essere in centro a Milano è più simile all'essere in centro a Parigi che non essere in centro a Milano ed essere in centro Italia, perché le esperienze, le possibilità, le relazioni, le connessioni con il resto del mondo sono molto più diverse. Da questi documenti di Snowden si arriva anche a scoprire, ma non era, era un segreto di Pulcinella, anche una connessione molto stretta tra gli Stati Uniti e Israele, perché ad esempio Israele in questo caso ha accesso ai dati dello spionaggio americano in modo molto più, ha accesso ai dati grezzi, mentre invece tutti gli altri, anche solo il Regno Unito, ha accesso a dati trattati, elaborati, ad esempio. Ed è qui che volevo arrivare quando, per parlare di cyber war. Perché il primo, forse unico, esempio di cyber war, se vogliamo parlare correttamente di cyber war senza immaginare contesti che in realtà hanno pochi dati su cui si fondano, è quello di Stuxnet. È quasi archeologia informatica ormai, però parliamo del 2010. E Stuxnet è il primo caso noto in cui qualcosa di digitale ha comportato un danno fisico. Quando parliamo di guerra cibernetica, questa distinzione è fondamentale. Non tutto è guerra, anche perché se tutto è guerra anche gli stessi esperti non saranno in grado di riconoscerla quando questa arriva. Se vogliamo parlare di guerra cibernetica, dobbiamo presupporre che ci sia uno strumento, un'arma digitale, che però produce dei danni fisici. Può anche soltanto essere danneggiare il computer della controparte, del rivale, dell'altro stato, e provocargli dei danni derivati, ad esempio.
È un virus.
Stuxnet è un virus, è un malware che è stato inoculato nelle centrali, in un paio di centrali dell'Iran, centrali nucleari, e ha limitato la produzione di uranio, e quindi nell'ottica degli Stati Uniti ha impedito all'Iran di sviluppare un ordigno atomico. E tutto nasce da alcune immagini da documentario che Ahmadinejad ha divulgato. Anche l'Iran si metterà al passo con i tempi, e gli Stati Uniti e Israele vedono che sono delle centrifughe della Siemens e pensano: ah, se sono delle centrifughe della Siemens possiamo andare a colpire i dispositivi Siemens e quindi bloccare la loro produzione di energia elettrica e poi di uranio, eccetera. E quindi la guerra cibernetica è fatta anche di cose che appunto sono molto meno appariscenti rispetto ad un'arma tradizionale, ma diventano poi piccole ma pervasive. Abbiamo tutta una serie di attacchi che raccontano dal 2010, dal 2010 in particolare in poi, tanti casi in cui abbiamo delle industrie manomesse, abbiamo dei blocchi nella produzione. Si parlava prima della questione tra la Corea del Nord e la Sony. Perché la Sony? Perché la Sony sono gli Stati Uniti, la Sony è chi divulga l'immagine degli Stati Uniti all'estero, quindi non deve stupirci più il fatto che uno Stato possa andare contro un'azienda privata, e possiamo ritenere che quella situazione sia comunque una guerra, anche se non è uno Stato contro uno Stato, perché il mondo ormai è questo. Dobbiamo sempre pensare però che mentre un'arma nel mondo fisico parte da un determinato punto, come ad esempio un missile, e arriva su un bersaglio, nel mondo digitale parte da un determinato punto, può rimbalzare su tante connessioni, e poi quando va a colpire va a colpire in modo del tutto impreciso. E questo il motivo per cui si parla sempre meno oggi di guerre cibernetiche, perché in realtà ci troviamo ad essere talmente connessi che lo stesso Stuxnet, dopo aver colpito la centrale iraniana per cui era pensato, è sfuggito dal controllo e ha colpito anche altrove. E anche tutti questi malware che, se vedete, caspita, il ransomware Petya ha colpito prevalentemente in Ucraina, quindi possiamo sospettare che l'Ucraina fosse il bersaglio, però poi ha colpito anche altrove, ha colpito anche in Italia, ha colpito anche, questo è WannaCry, ha colpito anche nel Regno Unito, ha colpito negli Stati Uniti. E quindi come facciamo a controllare un'arma digitale che una volta rilasciata sfugge al nostro controllo e rischia quasi di fare più danni a noi che l'abbiamo utilizzata? Ora, da questa mappa che indica quanto si è propagato il ransomware WannaCry, i ransomware sono quei programmi che bloccano un computer, cifrano il computer e chiedono un riscatto con un grosso danno economico, perché di solito si fa una copia, si pensa di dover fare una copia nel momento in cui i dati ormai non ci sono più, il computer è manomesso e la copia andava fatta prima. E chi ha utilizzato WannaCry? C'è dietro uno Stato? Quale Stato? Ha colpito in Cina? Ha colpito in India? Ha colpito in Europa? Ha colpito negli Stati Uniti? Ha colpito in Russia? Perché dovete immaginare che la Russia è l'area attorno, non è la Siberia, quindi non è che, non è quella mancanza di punti a indicare il fatto che ha fatto meno danni in Russia. Abbiamo ad esempio il caso di Baltimora, come di diverse città degli Stati Uniti, che in questi anni stanno avendo costanti attacchi di ransomware che portano queste città a trovare i propri server disconnessi e quindi a non poter erogare dei servizi anche dei più fondamentali, dei più essenziali. Sono dei bersagli di una guerra cibernetica? Difficile dirlo, difficile trovare il mandante, trovare chi ha scagliato il sasso. Come si accennava prima, anche un sistema di risposta automatico ad un attacco cibernetico fallirebbe miseramente, perché uno dei principali, per chi studia questa materia, uno dei principali attacchi che viene ricondotto ad una guerra cibernetica, ad esempio, è tra la Russia e l'Estonia. Ed è il motivo per cui oggi l'Estonia è un fiore all'occhiello, un faro per quanto riguarda la sicurezza cibernetica. L'attacco andava dalla Russia all'Estonia, però è passato dagli Stati Uniti, e se l'Estonia avesse avuto un sistema automatico di risposta a quell'attacco, avrebbe colpito in risposta a quell'attacco avrebbe colpito gli Stati Uniti. Si può ancora fare una guerra in questo modo? Che guerra è? È una guerra che non ha una dichiarazione di inizio, non c'è una dichiarazione di guerra, accade all'improvviso, non è chiaro chi è il mandante, ci sono tutti studi su quali sono le possibili relazioni tra stati e privati, su chi deve rispondere quando succede un determinato evento, se sia compito dello Stato, se sia compito di un'azienda, se si possa delegare un'azienda privata per rispondere ad un attacco anche pubblico. È un contesto veramente di grande confusione, e il timore che il cyberspazio suscita è proprio questo, perché abbiamo perso quelle che erano delle caratteristiche fondamentali su cui abbiamo creato la nostra società. Abbiamo perso capacità di calcolo gli strumenti hanno acquistato capacità di calcolo, ma noi non sappiamo calcolare qual è la conseguenza delle nostre azioni e non possiamo più prevedere quello che sta per succedere con la stessa certezza che avevamo prima e non lo possiamo controllare spesso. Abbiamo posizioni diverse, c'è un blocco occidentale ancora oggi che si può evidenziare qui attorno, ad esempio attorno alla NATO, a cui si contrappone un blocco orientale di cui si fanno promotori con una diversa visione del mondo, la Russia e la Cina, e però insieme hanno firmato nel 2013 un bilaterale sulla la Russia e gli Stati Uniti, un bilaterale sulla cyber security, per cercare comunque di trovare degli accordi, e ciò che su cui non si è trovati un accordo è sulla percezione che dobbiamo avere nei confronti del digitale, perché è proprio una questione anche terminologica. Ci sono profonde differenze tra quella che per gli Stati Uniti è security, sicurezza, per la Russia, sempre in inglese, ma per la Russia è protection. E quindi per il blocco occidentale è fondamentale garantire la sicurezza, e all'interno di un contesto di sicurezza tutti poi possono liberamente formarsi la propria opinione, intraprendere la propria attività economica, eccetera. Le relazioni sociali devono vivere in questo che il professore lo chiama anche free market of ideas, libero mercato delle idee. In un'ottica orientale invece lo Stato deve garantire una protezione, quindi non security ma protection, quindi è un ruolo più attivo. E paradossalmente anche i confini di una guerra cibernetica sono molto più indefiniti, molto più sfuggenti. Come avete capito, il grosso problema è l'attribuzione, cioè attribuire che una certa azione è stata fatta da qualcuno, da un singolo, da un gruppo sponsorizzato da uno Stato o da uno Stato. E comunque, perché tutto questo diventa decisivo? Perché non avremo più dei conflitti ad alta intensità. Il cyberspazio consente di portare avanti conflitti a bassa intensità sotto una soglia di intervento, che poi una soglia sopra la quale diventa effettivamente guerra aperta e anche guerra riconoscibile, ma rimanendo sotto una determinata soglia, questa non è guerra. Non è guerra per le leggi che abbiamo scritto, non è guerra per l'articolo 5 del trattato della NATO. E quindi se una cyber war è una guerra combattuta che porta un danno fisico attraverso uno strumento digitale, e non parliamo di cyber war quando parliamo di utilizzo dell'informatica, utilizzo delle macchine per contesti di guerra tradizionale, abbiamo però la possibilità di immaginare non tanto una cyber war, questo era il sito del NORS, che fino a qualche mese fa era l'unico sito interattivo che mostrava in tempo reale attacchi informatici tra i vari attori. Oggi invece ci sono diverse mappe e questa è andata offline, superata dall'evoluzione dei tempi. E però tutto questo dobbiamo comunque essere capaci di definirlo. Non lo possiamo definire guerra, però cos'è? È qualcosa comunque che porta anche dei risultati. Se una guerra cibernetica è imprevedibile nei suoi effetti, perché la dottrina ha stabilito che la guerra cibernetica, essendo imprevedibile, è da equiparare a una guerra atomica che ha degli effetti imprevedibili, E però c'è anche da considerare che possiamo avere una deterrenza atomica, ma anche una deterrenza cibernetica, ed è il motivo per cui non vediamo una cyber war oggi. E però si può stare sotto, un gradino sotto alla cyber war, e mi avvio in conclusione. Si può immaginare una information warfare, cioè una guerra delle informazioni, in cui l'informazione è centrale, in cui si possa fare utilizzo di metodologie diverse, rimanendo sotto una determinata soglia di sicurezza, verrebbe da dire. Tra queste misure c'è anche la disinformazione. Disinformazione non è un termine italiano, deriva dalla disinformazia, non è neanche un termine inglese, deriva dalla disinformazia di origine sovietica, ovviamente tutto passa, parte dal latino e poi ritorna indietro, lo reimportiamo, come tecniche volte a manipolare la percezione di un soggetto, di un gruppo, per influenzare le decisioni che questo gruppo, queste persone, questo gruppo, questa società è in grado di prendere e agire nel modo desiderato dall'attaccante. A volte anche in un sistema coordinato, non tanto per produrre un risultato concreto, è quasi impossibile una disinformazione precisa e puntuale con un obiettivo preciso e puntuale che porta a un risultato preciso e puntuale, ma si può indebolire tutta la capacità di prendere decisioni, la capacità di decision making di un intero gruppo o di un'intera società. Basta a volte anche generare soltanto confusione e incertezza, e il cyberspazio si presta per, anche soltanto per la novità della sua origine, si presta ad avere al suo interno confusione ed incertezza. Siamo tutti sullo stesso schermo, dal presidente degli Stati Uniti ai nostri amici. C'è sempre un attaccante, c'è sempre un bersaglio, chiaro? E si vanno a stressare, poi non ne parlo, ma se vanno a stressare le capacità cognitive, i cosiddetti bias cognitivi, che sono propri delle nostre stesse strutture di pensiero in quanto Homo sapiens. È un problema di percezione. Siamo in un contesto in cui la percezione non è tanto quello di essere spiati, la nostra percezione è quella di non contare nulla se non siamo visti. La nostra più grande paura è di fare qualcosa, ma è come non averla fatta perché nessuno l'ha vista, e quindi esponiamo anche i propri dati, vendere darebbe l'idea che otteniamo qualcosa in cambio, otteniamo soltanto l'accesso ad un servizio che altrimenti ci è precluso, concedendo gratuitamente i nostri dati. I servizi che utilizziamo sono gratis, ma perché li paghiamo con qualcosa, con una moneta diversa. Si parla proprio di una fine della privacy, o comunque una svendita dei propri dati. E il libro di Bauman è anche quello che poi consigliamo in università, Sesto Potere. Questi dati che immettiamo possono essere però utilizzati anche contro di noi. Vengono utilizzati per creare dei profili su di noi, delle nostre scelte, delle nostre intenzioni, delle nostre desideri, delle nostre desideri, intenzioni di voto, perché siamo abituati, il sistema è stato creato così, siamo abituati a dire ciò che ci piace. E Facebook non è non ha un mi piace come proprio slogan, come proprio simbolo a caso. non è un mi interessa, non è un mi sta a cuore, non è un sono d'accordo, è proprio un mi piace. Siamo abituati a considerare tutto sta diventando un mi piace o non mi piace, e con questo però diamo tantissime informazioni su di noi per trarre anche delle possibilità di previsione di cosa andremo a fare. Questo è quello che è stato fatto con lo scandalo di Cambridge Analytica, di cui parla diffusamente il professore nel suo libro, ovvero prendere i nostri dati e con tecniche di psicometria andare ad estrapolare da tutta questa massa di dati anche le nostre future intenzioni di voto. E se possono prevedere le nostre intenzioni di voto, possono anche prevedere la pubblicità che ci farà decidere definitivamente per andare in quella direzione, ad esempio, oppure ci possono provare a sviarci e alterare la nostra percezione. Quello che si è visto nella campagna elettorale del 2016, ma poi lo si vede anche in seguito, a chi dava già una previsione di voto verso Donald Trump, non si faceva altro che rinforzare questa scelta. E Donald Trump non ha vinto perché ha preso tanti voti, ha vinto perché Hillary Clinton non ne ha presi. E Hillary Clinton, prima della campagna, durante la campagna elettorale, è stata bersagliata da critiche sul fatto che non fosse idonea, sul fatto che fosse malata, sul fatto che avesse problemi di salute, quindi non era la candidata ideale. Tutte fake news, tutte manipolazioni della percezione per sviare gli elettori che si sapeva non avrebbero mai votato Trump, per portarli a non votare però nemmeno democratico in questo caso. È tutto molto complicato, e quando la politica stessa si mette a diffondere foto false, questo è un fotomontaggio, effettivamente Donald Trump ha premiato uno dei cani che hanno avuto un ruolo decisivo nell'uccisione del capo dell'ISIS, però questo è un fotomontaggio. Ora, capite che la differenza tra ciò che è vero e ciò che non è vero diventa sfumata non tanto perché sappiamo che è falso o non sappiamo che è vero e ciò che è vero non ci piace, ciò che è vero non ha valore, ma perché pensiamo che alla fin fine conti il messaggio. Questo è un fotomontaggio, ma è il messaggio che conta. E se è il messaggio che conta, siamo molto meno disposti a criticare ciò che effettivamente non è vero. Non ci sono state levate di scudi perché questa foto non è vera. Questa foto ha un messaggio vero e quindi l'accettiamo per com'è. Così facendo siamo sempre meno pronti ad accettare le opinioni altrui o ad accettare opinioni che rinforzano le nostre credenze, i nostri pregiudizi. E questa forma di chiusura ci porta a respingere però tutto ciò che viene da fuori e che va contro le nostre convinzioni. Perché se la fake news colpisce la persona che è il candidato politico che è avverso alla nostra posizione, possiamo anche accorgerci che è una fake news, però non siamo così dispiaciuti. O comunque il candidato è corrotto, è una fake news, ok, però se non è corrotto lui, chissà quanti. Oppure quella è una fake news, ma in realtà marchiamo una distanza, una differenza. E lo stesso tutto ciò che sta all'interno della nostra sfera, all'interno dei nostri pregiudizi, rischia di non poter più trovare un dialogo, un interlocutore all'esterno. E la, quello che si crea è le cosiddette bolle delle filter bubbles, quindi le bolle o echo chambers, camere dell'eco, in cui ciò che diciamo lo diciamo a noi stessi, lo diciamo alle persone che già sono d'accordo con noi. Si fanno gli incontri sull'Europa per spiegare l'Europa e partecipa gente che l'Europa la conosce già, e non si arriva fuori, perché fuori appartengono ad un'altra, le persone fuori appartengono ad un'altra bolla e loro, si, e loro partecipano di un'altra esperienza dettata da ciò che ritengono, da ciò che credono. Capite che in un gruppo, una persona che quantomeno dubita dell'efficacia dei vaccini, in questo contesto continua a sentire sempre più persone come lei che dubitano, se non hanno posizioni apertamente contro i vaccini, e quindi si crea una bolla che diventa difficile da superare. Siamo tutti all'interno di una nostra comfort zone, ma la cosa più grave è quello che non abbiamo più accesso alla stessa notizia, alla stessa verità, alla stessa realtà. E quello che vede il primo utente sui suoi social network, nelle sue notizie, può non essere più in alcun modo correlato con ciò che vede un'altra persona. E noi ci stupiamo che dall'altra parte una cosa banale non venga capita, perché quell'altra persona non l'ha vista. Quell'altra persona ha ricevuto altre notizie, ha amici che parlano il suo linguaggio e non il nostro. È quello che viene definita come post-verità. E in questa post-verità ovviamente circolano notizie vere, ma circolano anche, ad esempio, notizie che possono manipolare la nostra percezione per tenerci all'interno di una determinata bolla, per farci partecipare di una certa realtà. È ovviamente un proliferare di notizie che possono essere potenzialmente tendenziose. Le cosiddette fake news. In dottrina si tende a non parlare di fake news perché è un'espressione giornalistica, è stato Donald Trump a introdurla, a farla diventare nel espressione del dibattito corrente, però si parla appunto di disinformazione. Ed è facile fare disinformazione, ad esempio, andando a prendere notizie difficilmente verificabili. E quindi al momento, se la fonte non è verificabile, la gente è più portata, la gente comunque viene in contatto con quella notizia, è più facile dare poi un contenuto tendenzioso o parzialmente vero, o comunque perché la fonte non è verificabile, non c'è la possibilità di andare immediatamente a controllare, e non tutto francamente è controllabile. Se dovessimo controllare qualsiasi notizia che riceviamo è un secondo lavoro, e chi lo fa di mestiere però non ha gli stessi risultati in termini di visibilità, in termini di capacità di contattare le persone così tanto quanto coloro che divulgano ad esempio una fake news. C'è proprio tanti giornalisti stanno oggi facendo debunking, cioè stanno smontando le bufale. E però la bufala, la fake news, ha avuto un grandissimo seguito, è diventata virale, ha già prodotto gli effetti, e tre giorni dopo, una settimana dopo, il debunking viene visto da addetti ai lavori, per lo più. Il risultato ormai è fatto. Ovviamente ci può essere una totale falsità, una cosiddetta black deception o una grey deception, quindi mischiando il vero e il falso, il vero e l'impreciso, è anche essa stessa disinformazione. Non ci può essere ovviamente una disinformazione fatta soltanto di notizie vere, perché a quel punto è impossibile per la sua stessa natura. Basta modificare il contesto, basta prendere una foto di 3 anni prima, riutilizzarla e pubblicare una notizia diversa. Si modifica il contesto. Si operano generalizzazioni, i nostri stessi pregiudizi sono delle generalizzazioni e utilizzando questi strumenti, facendo leva su questi bias cognitivi, ovviamente una fake news, una disinformazione può avere un effetto. Badate bene, la disinformazione non è per tutti, si va a colpire un gruppo, è una disinformazione per un gruppo. Però quel gruppo magari è sufficientemente grande per esprimere un candidato o per costituire una parte importante della società, e ogni gruppo riceve, può ricevere la sua disinformazione tagliata ad arte, personalizzata per quel gruppo ad hoc, e anche utilizzando il commento. Perdiamo il contatto con le persone che conosciamo nella vita reale, ma ci facciamo influenzare da quello che commentano delle persone che non conosciamo, non sappiamo neanche se esistano, e a volte non esistono davvero perché sono dei bot, delle botnet, ovvero degli utenti generati automaticamente, controllati da una singola persona, e che hanno questo compito semplicemente di fare cassa di risonanza. Una delle botnet delle reti principali è stata la cosiddetta fabbrica dei troll, poi ce ne sono diverse, ne hanno appena chiusa una in Polonia, ma come si suol dire, ne chiudi una e riaprirà da un'altra parte, che era costituita dall'Internet Research Agency. È una complicazione che non sapevo se appunto risparmiarvi, ma l'ho messa lo stesso per darvi l'idea che è dibattuto se questa disinformazione sia una guerra cibernetica. Non lo è, possiamo tranquillamente dire che non è una guerra, però comunque ha degli effetti, produce dei risultati. È parte di quella dottrina Gerasimov che dicevamo prima. Qui il cortocircuito è la dottrina Gerasimov del 2013 in ambito russo, è stata sviluppata per rispondere alla disinformazione che gli americani facevano nelle primavere arabe, con le primavere arabe, quindi quasi un cane che si morde la coda, perché su questa dottrina noi oggi stiamo costruendo la nostra posizione in quanto occidentali, perché andiamo contro quello che da altre parti si sta iniziando a fare, ma da altre parti dicono che siamo stati comunque noi i primi ad iniziare. Quindi quello che è importante è questo: di fronte ad una campagna di disinformazione posta in essere dalla Russia nei confronti degli Stati Uniti, di gruppi di elettori negli Stati Uniti, per, non dico veicolare un'elezione, ma quantomeno per orientare un'elezione, gli Stati Uniti hanno risposto stavolta in modo fisico. Hanno disconnesso 2 anni dopo, durante le elezioni di midterm, hanno disconnesso l'Internet Research Agency russo per evitare questa campagna di disinformazione. E quindi in qualche modo ciò che prima era evanescente era quasi difficile da catalogare, era una disinformazione che era difficile dare un attribution, attribuirla ad un preciso disegno. Poi però noi abbiamo attribuita, noi comunque gli Stati Uniti l'hanno attribuita e hanno operato qualcosa che, se non è coercizione, poco ci manca, e per le caratteristiche, per l'ordinamento internazionale, la coercizione è un atto di guerra. E quindi stiamo viaggiando su un crinale che è veramente in bilico. Siamo a delle sfumature di grigio, ma non sappiamo se siamo molto in sicurezza o se stiamo sfiorando qualcosa di più grosso. e dobbiamo abituarci a questa incertezza almeno per i prossimi anni. Dobbiamo abituarci soprattutto in Europa, perché siamo al centro di queste spinte. Stiamo facendo tanto in termini di tanto, stiamo cercando di fare qualcosa in termini di contrasto, eppure rimaniamo, ciò non ci toglie dall'essere al centro di una possibile campagna di disinformazione che opera da entrambi i lati. Abbiamo dei piani, ma è un dibattito aperto, c'è tanto ancora di cui discutere. Chiudo veramente. Si parla oggi di minacce ibride, di hybrid threats, che non sono le guerre che conoscevamo, ma sono comunque una conflittualità di basso livello, di bassa intensità, e che ci coinvolge direttamente. Anche soltanto il fatto stesso di non capire che cosa sta succedendo fa parte di quella stessa minaccia ibrida che ci pone in questa situazione. Si fa grande riferimento alle cosiddette vulnerabilità della vittima, ovvero si sfruttano le vulnerabilità, le nostre vulnerabilità, sia come sistema politico, sia come sistema dei media, sia come sistema umano e personale, i nostri stessi bias cognitivi. Tutti questi limiti possono essere visti come delle nostre vulnerabilità e che qualcuno può sfruttare contro di noi, e noi dobbiamo essere ovviamente sempre più capaci di considerare i nostri limiti, le nostre vulnerabilità come persone e come società, per limitare, per quantomeno rispondere o resistere a questa conflittualità. Si parla tanto di resilienza, la resilienza che tutti dovremmo avere, che le nostre società dovrebbero avere, i nostri ordinamenti, parlando sempre da giurista, i nostri ordinamenti dovrebbero avere, eppure questo ha delle conseguenze, e non è così facile vedere la nostra libertà di espressione come una vulnerabilità che qualcuno può utilizzare per essere liberamente autorizzato a divulgare notizie false. Come rispondiamo? Dobbiamo operare quel bilanciamento di interessi che è proprio della politica, che è proprio dell'ordinamento sociale, qualsiasi esso sia, del nostro vivere e stare in società. All'interno di questa forma di disinformazione possiamo comunque vedere dei pattern, vedere delle linee, qualcosa che si ripete. Fa parte della disinformazione che oggi stiamo ricevendo, soprattutto dal versante russo, il fatto di renderci abituati agli scandali, il fatto di renderci, di farci percepire ad esempio la corruzione come qualcosa di endemico, qualcosa che non può essere espunto dal sistema, perché così saremo più pronti a mettere in dubbio le nostre istituzioni, in particolare le istituzioni europee. Saremo più propensi, più portati ad essere in quello che viene definito uno stato di diseducazione, di sottoeducazione, di sottosviluppo, e questo lo dico anche agli studenti stranieri e agli studenti Erasmus che arrivano, che già Dossetti aveva detto che il fascismo non era altro che una grande farsa, ma anche un grande stato di diseducazione di tutta una società. E perché questo è fondamentale? Ha degli effetti. Perché, per citare Ivana Svolenova del Prague Security Studies Institute, è molto più facile manipolare delle persone che sono sfiduciate. Quindi, per chiudere veramente, se questo è il contesto di post-verità. Aggiungiamoci la complessità da cui siamo partiti, la nuova complessità dei deepfake, dei contenuti difficilmente scopribili in quanto falsi, ed avremo davvero quello che alcuni cominciano a chiamare verità alternative, alternative truth. Forse per alcuni siamo già in questo contesto e non sarà più possibile riportare tutto ad un'unica verità, ad un unico filone, ad un'unica storia. Ed è una complessità che non conoscevamo prima, ma che dobbiamo essere pronti a fronteggiare nei prossimi anni. Come? Attraverso l'educazione. A livello anche di dottrina, a livello di studi, eccetera, non ci sono altre scorciatoie, non ci sono bottoni magici per riportare tutto a quell'unica verità che prima non esisteva. Dobbiamo essere capaci noi di utilizzare le macchine senza farci sostituire, ma le macchine non ci sostituiranno nel momento in cui noi evolveremo o comunque presteremo attenzione a qualcosa che le macchine ancora non sanno fare. Dobbiamo elaborare quella che è una sempre più forte cultura della sicurezza, perché comunque non possiamo fare a meno di questo, della sicurezza come un collante sociale, ma allo stesso tempo una cultura della privacy che si rifà a quello che era il pensiero di Julian Assange: comportamenti e tecnologia. E badate bene, non solo comportamenti ma anche tecnologia, perché non possiamo pensare che di essere in grado di mantenere i nostri dati, le nostre opinioni, le nostre libertà del tutto trasparenti, del tutto predabili, del tutto utilizzabili anche contro di noi, soprattutto i nostri contatti, le nostre reti sociali, i nostri pensieri, i nostri dati. Dobbiamo essere capaci di proteggerli per poterli avere ancora, perché altrimenti, se pensiamo che i nostri dati li possiamo trasmettere senza protezioni, quei dati saranno poi utilizzati per qualcosa che può essere contro il nostro stesso bene, il nostro stesso interesse. E quindi sono comportamenti e tecnologia insieme. C'è un grande risveglio dell'etica, perché tutto questo contesto non può essere risolto in termini puramente tecnologici, non può essere risolto in termini puramente di diritto, con nuove leggi, con leggi diverse, con una repressione da stato di polizia o stato di sorveglianza. Il risveglio dell'etica è anche qualcosa che deriva da studiosi come ad esempio Luciano Floridi, che insegna a Oxford, ovvero cercare di portare un discorso etico, una dimensione etica, in un contesto in cui le tecnologie cambiano talmente velocemente che la nostra società si deve adattare. Non può adattarsi a posteriori, si deve adattare prima, deve sviluppare prima gli anticorpi che ci consentiranno poi di regolarci, di autoregolarci, per citare Walter Mahner, il padre della cosiddetta computer ethics, che sempre più diventa argomento anche di insegnamento nelle nostre università. È questa dimensione etica che ci può portare a fare delle scelte corrette in questo contesto in grande cambiamento, in grande evoluzione. Quindi una dimensione ancora per l'uomo oltre le macchine c'è. Grazie.